Calcio Club 103.
Calcio Club 103.
La trasmissione sul calcio locale in onda ogni venerdì mattina su Radio Club 103. Interviste, notizie, commenti sul girone R di seconda e sulla terza categoria, con un occhio di riguardo alla prima e alla Serie D bellunese. E per tutta la stagione, le votazioni per i top 11, la squadra espressione del programma. Luca De Michiel e Barbara Paolazzi vi aspettano ogni venerdì alle 11:15 con replica alle 21:45. Calcio Club 103.
Calcio Club 103.
Da sempre la nostra forza sei proprio tu.
Ed eccoci puntuali venerdì 30 ottobre, il nostro appuntamento dedicato al calcio bellunese. Anche oggi in studio con noi Luca De Michiel. Luca,
buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, io credo che questa sarà per il momento l'ultima, diciamo, trasmissione di questa parte del campionato, perché anche
sì,
noi, insomma,
purtroppo
abbiamo chiacchiera, vero Luca? Però
purtroppo sì, speriamo non sia l'ultima del 2020, anche se è molto probabile, mi sa. Adesso faremo un punto anche con i nostri ospiti e capiremo.
Capiremo.
Sarà difficile capire probabilmente cosa ne sarà del futuro, ma cercheremo di farlo almeno, dai.
Infatti, va bene. Comunque, intanto, per il momento oggi siamo qui, abbiamo anche un parterre di ospiti molto interessanti, considerando anche l'argomento, perché di calcio giocato parleremo, ma insomma
sì,
in maniera limitata.
Ecco,
infatti.
Esatto.
Allora, lascia a te l'onore di presentare gli ospiti protagonisti di questo appuntamento di oggi.
Sì, allora apriremo le danze con Gianluca De Rosa, che è giornalista del Corriere delle Alpi, però è anche all'interno del mondo del calcio in quanto responsabile della comunicazione della Virtus Verona Serie C. Dunque parleremo un po' in generale di questo stop del calcio dilettantistico e di come anche la Serie C prosegue tra tamponi eccetera. Non è facile nemmeno per loro andare avanti in questa situazione, loro che sono considerati i professionisti, però insomma siamo lì sul limbo. Invece poi passeremo a una battuta veloce con Maurizio Giacomelli, delegato regionale della FIGC, per capire un po' appunto anche la sua posizione su questo stop, su che cosa ne sarà del calcio dilettantistico e delle varie società. Vedremo i vari aspetti, se appunto questo stop può aprire una crisi anche per quanto riguarda la parte economica del calcio e del settore provinciale del calcio. Per concludere poi saremo collegati con Davis Dariz, quest'anno non l'abbiamo mai sentito, però è stato una costante degli scorsi anni, responsabile bellunese degli arbitri dell'AIA, e capiremo come si sono mossi gli arbitri in questo periodo e magari faremo una panoramica generale anche riguardo alle altre categorie per capire un po' cosa ne pensa Davis Dariz.
Infatti, magari potremmo anche chiedergli cosa ne pensa anche degli arbitraggi di Serie A.
Esatto,
tanto.
Proprio questo avevo in mente, visto anche le ultime polemiche.
Sì, vabbè, insomma, ci sta, non diciamo nulla di nuovo. Bene, allora, io direi, facciamo così, chiediamo alla regia che ci metta subito in contatto con Gianluca De Rosa, che tra l'altro, ricordo, è anche giornalista del pool, della redazione del GR di Radio Club 103, come del resto anche Luca De Michieli, insomma, la nostra squadra in campo da questo punto di vista. E con lui entreremo un po', diciamo, nel contesto dell'argomento, poi faremo una piccola sintesi di quelli che sono invece gli argomenti di calcio giocato, no? Soprattutto
sì,
la prima.
Esatto, prima e seconda che hanno giocato domenica scorsa. Purtroppo la settima giornata sembra essere l'ultima di questo 2020, io continuo a ripetere 2020, lo stop è fino al 24 novembre, però vedo difficile senza allenamenti eccetera che le squadre ritornino in campo a dicembre.
Infatti.
Non so cosa ne sarà. E invece la terza non ce l'abbiamo perché ricordiamo è rimasta ferma anche domenica per lo stop che è stato anticipato per i campionati provinciali. Anche qui poi si è deciso di adeguarsi a tutte le categorie del calcio dilettantistico. Capiremo il perché di questo ritardo per prima e seconda categoria, perché fermare solo la terza.
Infatti. Ecco, allora noi dovremo essere collegati con il nostro primo ospite, dovremo avere in linea Gianluca De Rosa. Vediamo se è così. Gianluca, buongiorno.
Ciao Barbara, buongiorno a tutti, ciao.
Ecco, scusaci, ma abbiamo avuto così un piccolo interfono che non attivava il nostro collegamento in diretta. Allora, ti abbiamo ampiamente anticipato e quindi con Luca stiamo cercando di capire questo momento così complicato che naturalmente non ha risparmiato neppure il calcio.
Direi che possiamo partire a capirlo magari da Gianluca, partendo dalla Serie C, perché so che sei dentro a questo campionato. Voi continuate, a differenza delle categorie che a noi noi sono più vicine, quelle regionali e provinciali, però penso non sia una situazione facile nemmeno per voi continuare in questo clima, non so Gianluca.
Sì, è così, ciao Luca intanto, è così, si vive diciamo così di giorno in giorno. Ecco, vi faccio un esempio molto pratico: oggi pomeriggio alle 2, cioè tra poco, noi faremo un nuovo ulteriore giro di tamponi. La Serie C, per chi non lo sa, così come gli altri campionati professionistici, quindi la Serie A e la Serie B, è soggetta ad un tampone continuo. Praticamente nelle 48 ore che precedono la partita, ogni gruppo squadra effettua un giro di tamponi. Poi da lì si decide se la partita si può disputare o meno. È una situazione molto particolare. Il caso nostro, ecco, io parlo della Virtus Verona, è una società che gioca al campionato di Serie C, è una piccola realtà, quindi non stiamo parlando di Serie A o di, non so, ecco, la Juve o il Milan, o se vogliamo per quanto riguarda la Serie C, il Padova, la Triestina, ma noi siamo equiparati per quanto riguarda diciamo il modus operandi legato al tampone alla Juve e al Milan, siamo allo stesso livello con gli stessi costi. È una situazione folle fondamentalmente, però è così. Il mondo del calcio, molti diciamo così, ecco, si lamentano, comunque contestano il fatto che ma i calciatori giocano sono altri problemi. In realtà il calcio vive questa bolla particolare dove c'è un super controllo, dove ci sono dei grandissimi costi, e se si gioca a calcio semplicemente perché le società sono chiamate a sostenere dei costi elevati. Dicevo, quindi ogni squadra di Serie C, di Serie B o di Serie A sostiene un tampone nelle 48 ore che precedono la partita. Se i tamponi sono negativi, nessun tipo di problema, la partita si svolge regolarmente. Se c'è un caso positivo, si fa subito un nuovo giro di tamponi, che sono quelli che danno un risultato rapido. Se dovessero esserci ulteriori casi positivi, si procede a un nuovo giro di tamponi di quelli, diciamo, rinofaringei, insomma, quelli,
sì, quelli...
come dicevo, classici,
tradizionali,
insomma.
Diciamo.
Poi lì c'è il discorso dei numeri. Se c'è un determinato numero di positivi elevato, la partita viene sospesa. Se invece c'è solo un positivo, il positivo viene isolato, il resto della squadra va a giocare. Questo in Serie C, diciamo la Serie C, la Lega Pro ha avuto un'intuizione, che è sicuramente un'intuizione molto valida. La partita inizialmente prevista in un determinato orario viene slittata, viene posticipata di qualche ora per permettere tutto quello che vi ho appena raccontato. Un esempio, l'ultimissimo, Gubbio Legnago, domenica scorsa, la partita inizialmente prevista alle 3 viene alla fine giocata alle 20:30. Questo per permettere a Legnago, che aveva riscontrato due casi di positività nel primo tampone, di permettere di fare tutti gli altri due passaggi che prima raccontavo. Alla fine sono rimasti due casi positivi, due giocatori sono stati isolati, come vale per qualsiasi caso positivo con o senza calcio, e la partita si disputa. Questo è quello che succede in una squadra professionistica oggi, che sia la Juve, quindi con Cristiano Ronaldo, che sia la Virtus Verona, e noi per fortuna ad oggi casi negativi non ne abbiamo avuti, ma insomma il cerchio si stringe e viviamo
casi
il giorno
positivi.
In giorno è tutto.
Casi positivi non ne avete avuti?
Casi positivi non ne abbiamo avuti.
Non
sì, sì, non negativi, scusa, sì, sì, sempre negativi, ecco, sì,
esatto,
sì, ecco, sì,
esatto.
questa è un po' la situazione che vivono le squadre di calcio professionistiche. E piccolissimo particolare, se vogliamo ve lo dico anche: ogni giro di tamponi costa 30 euro a tampone, ogni gruppo squadra è composto da una quarantina di persone, non meno di 40 persone, i conti li potete fare voi. Questo tampone viene fatto, diciamo, oggi 4-6 volte al mese, perché praticamente precede una partita.
Chiaro, ecco. Certo.
Un giro di tamponi se poi il risultato è negativo, perché poi se ci sono i positivi si deve passare.
Come abbiamo detto, come abbiamo
i
detto.
Conti li potete fare da soli.
Ecco Gianluca, in tutto questo contesto che tu vivi in prima persona, immagino anche lo spogliatoio, l'ambiente, stadi chiusi, eccetera.
Sì.
Secondo te il calcio c'è, che valore ha adesso? Cos'è diventato? Sembra più burocrazia.
È chiaro che tutto è vissuto con un punto di vista completamente diverso. La Serie A ha il suo ritorno anche televisivo, per cui le partite in televisione le guardiamo lo stesso. La Serie C non ha il ritorno televisivo, per cui è chiaro che tutto cambia. Cioè, io che non posso vedere la partita allo stadio non ho sia io come tifoso non ho un ritorno per poter comunque vedere la partita di calcio. Qui potremmo aprire una piccola parentesi, perché la Serie C ha un accordo con un emittente che si chiama Eleven Sport, che però, fatalità, in questo inizio di stagione ha avuto tantissimi problemi nel mandare in onda le partite, per cui doppia beffa, non posso andare allo stadio, provo a collegarmi comprandomi la partita, e questa partita poi non la posso vedere perché per problemi tecnici, insomma, adesso magari si allarga troppo, ma insomma il giro, ma comunque c'è anche questo problema. E per la società è una beffa enorme, perché le società di Serie C contano molto sul fattore incasso, soprattutto in trasferta. Faccio un piccolo esempio anche qui, richiamando la mia situazione: la Virtus Verona è una squadra che in casa fa 500 spettatori, però quando io vado a giocare in trasferta a Padova piuttosto che a Trieste, piuttosto che a Cesena, che con 10.000 spettatori, o a Modena, perché le squadre del mio girone sono queste, chiaramente l'incasso dovuto, come la parte di incasso dovuta alla squadra avversaria, a noi fa comodo, chiaramente questo salta, insomma, ecco, i numeri non tornano, i conti non tornano, questo è poco ma sicuro. Insomma, ecco,
certo, chiarissimo.
È ancora più complicato. È chiaro che il mondo calcio professionistico ad ampio raggio ha i suoi motivi, diciamo così, per andare avanti. Fin quando è possibile si va avanti, però si va avanti con grandissime difficoltà. Non ultimo anche l'aspetto psicologico, il fatto per il calciatore di dover sostenere questo tampone inizialmente era ogni 4 giorni, adesso è ogni nelle 48 ore della partita, per cui noi oggi pomeriggio, noi giochiamo domenica alle 15, oggi alle 15 sosteniamo il tampone. Anche a livello psicologico prova, perché il tampone, so chi lo ha fatto una volta, chi non l'ha fatto mai, comunque è invasivo, cioè crea fastidio, poi dipende chi lo fa, come lo fa e quant'altro, insomma, ecco, non sono situazioni semplicissime da gestire all'interno dello spogliatoio. Potrei raccontare tantissimi episodi, ma magari non abbiamo il tempo, però vi assicuro che si crea tantissima tensione e non è facile tenerla sotto controllo.
Possiamo solo immaginare. Ecco, volevo chiederti un'ultima battuta anche per quanto riguarda le materie a noi più vicine, quelle del calcio dilettantistico. Secondo te questo stop forzato dei campionati?
Adesso c'è chiaramente il discorso della Serie D, perché la Serie D ha deciso di continuare a giocare, per cui le società sono state messe di fronte a questa diciamo a questa scelta, la scelta è andata per il sì. Il tampone però in Serie D non è obbligatorio, per cui al momento, almeno che io sappia, non è ancora obbligatorio. Le società lo fanno perché lo fanno, però in realtà stanno venendo fuori tantissimi casi positivi. Sono già 34, se non sbaglio, le partite sospese in Serie D, e c'è anche quella del girone C delle Bellunesi, l'ultima è Arzignano Virtus Bolzano. Il problema è la gestione del caso positivo in Serie D, perché chiaramente tutto quella sovrastruttura che è stata creata per il calcio professionistico in Serie D non c'è. I costi, chiaramente, per una società di Serie D che non ha un determinato tipo di ritorno come può avere la società di Serie C, con il discorso del minutaggio, con il discorso della valorizzazione dei giovani, tante altre cose, in Serie D non c'è. Per cui oggi la Serie D dice ok, giochiamo, ma per quanto... questo tipo di campionato è in grado di andare avanti, ecco, questo chiaro. Probabilmente è il mio punto interrogativo, ecco. Chiaro.
Benissimo Gianluca, allora noi purtroppo ci dobbiamo fermare perché abbiamo altri ospiti in attesa, ci piacerebbe tornare sull'argomento, lo faremo, speriamo di no, ci piacerebbe tornare a parlare del calcio giocato, ma insomma, fino a questo momento mi pare che la Virtus, io ricordiamo che Gianluca De Rosa è anche team manager della Virtus Verona, mi sembra che sia, insomma, non va male quest'anno come inizio.
No, siamo lì, galleggiamo, esatto. Cioè è un campionato molto particolare, atipico, abbiamo perso
anche una
partita, andiamo avanti e soprattutto, ecco, sembra un po' strano, ma ve lo racconto proprio per esperienza personale, oggi si guarda tanto al discorso Covid, perché? Perché oggi il caso positivo del calciatore che risulta positivo equivale a un infortunio muscolare. Cristiano Ronaldo positivo al Covid equivale a Cristiano Ronaldo fermo per una contrattura, certo, per una lesione al polpaccio. si guarda anche a quello. Inevitabilmente, chiaro, il risultato della partita è legato molto anche a quel discorso lì.
Infatti.
Per non parlare poi di alcuni casi, il caso della Reggiana, la Reggiana ha 27 casi positivi. È chiaro che la Reggiana non va in campo.
Ha vinto il campionato da questo punto di vista.
Il Palermo ne ha 16-17. Sì, come ne vieni fuori con 16-17 casi positivi? La Lazio l'avete vista, la Lazio è andata a giocare in Europa League senza mezza squadra. Ecco, oggi il Covid equivale a un infortunio, quindi gestire il Covid significa per una scuola di calcio gestire un infortunio.
Chiaro.
Ecco, questo è un piccolo particolare.
Certo, benissimo Gianluca. Allora io per il momento mi fermo qui, ti ringrazio come sempre, poi
vi
ci
saluto.
Sentiremo per i nostri giornali radio.
Grazie Gianluca, ciao.
Grazie quindi al collega Gianluca De Rosa, che però in questa situazione abbiamo sentito anche appunto come team manager responsabile della comunicazione di una squadra di Lega Pro. E quindi,
esatto,
insomma,
sì,
questa...
è bello anche capire come funziona da persone che sono sempre a contatto con queste realtà.
Infatti. Allora senti Luca, cosa dici? Facciamo una piccola pausa parlando di calcio,
sì,
e poi ci mettiamo in collegamento con il nostro secondo ospite, che ricordo sarà Maurizio Giacomelli, quindi nuovamente in contatto con la federazione.
Certo, ecco, per quanto possibile guardiamo quello che è successo domenica sui campi di prima e seconda categoria. Prima categoria, girone G, settima giornata in archivio, l'Alpina vince 3-0 contro il Barbisano e si porta anche in testa alla classifica momentaneamente, ovviamente, a 13 punti dopo 6 partite giocate. Rinviate le partite di Borgo Valbelluna, Fiori Barp, Alpago, Cornuda Crocetta, il Cadore ottiene una vittoria rocambolesca in esterna sul campo della Cisonese, la squadra di Mister Piller asfalta i padroni di casa con risultato di 8-1, vince anche il Cappella Maggiore 3-1 in esterna sulla Plavis Pizzocco, Cairano batte 2-1 San Gaetano sempre in trasferta, vittoria esterna anche per il Refrontolo 2-0 sul campo del San Michele Salsa, Schiara viene sconfitto 3-1 dal San Martino Colle, vince invece in casa l'unica vittoria casalinga del turno è quella del Valdo Sport 1-0 sul Cordignano. Guardando la classifica, detto dell'Alpina in testa, insegue il Cairano a 11 punti con una partita in meno, stessa storia per quanto riguarda San Gaetano, Alpago a 10 con due partite in meno, dunque l'Alpago in proiezione potrebbe andare al primo posto, dunque molto bene le due bellunesi, Alpago ed Alpina. Bene anche il Fiori Barp che ha 7 punti con 3 partite giocate, dunque 3 partite in meno della capolista. Il Cadore a quota 7, il San Michele Salsa, il Valdo Sport a quota 5 insieme al Borgo Valbelluna, Cappella Maggiore a 4, Barbisano, Cordignano, Cisonese a 3, Schiara a 2, Plavis a 1, chiude la classifica al Cornuda Crocetta a 0 con solo 2 gare giocate. Ripetiamo, è molto difficile commentare le classifiche in questo periodo perché tante squadre devono recuperare partite, tante hanno fatto solo 2 gare come il caso del Cornuda Crocetta, dunque
infatti
la situazione è un po' quella che è. Purtroppo non possiamo darvi il prossimo turno perché non sapremo quando le squadre torneranno in campo, speriamo subito dopo il 24 novembre, però sarà molto difficile. Guardiamo magari anche subito la seconda.
Sì, sì, certo.
Chiudiamo la parentesi di calcio giocato. Rinviata la gara tra Agordina Arsier, rinviato anche Lentiai Ponte nelle Alpi e Tambre Fregona. Si gioca ad Arten, dove l'Arten viene sconfitto 3-1 dalle Gemelle. Il Sarmede viene sconfitto 1-0 dalla Fulgorfarra. 1-1 tra Sospirolese e Juventina. Il Tarso Rivinelago, vittoria importante 3-2 in casa contro l'Itlas. Stesso risultato anche sul campo del Vit San Giacomo, col Vit San Giacomo che batte 3-2 il Castione. Anche qui la classifica, tutte le prime quattro squadre hanno giocato tutte le partite, dunque qui la situazione è un po' meno complicata degli altri campionati. Fulgor in testa a 16, Juventina a 13, Arten a 12, Castione a 12. Insegue poi dietro il Gemelle a 11, Sarmede Sospirolese a 10, Arsier Fregona a 9, Fregona ricordiamo a un punto di penalizzazione, Lentiai a 8, Tambre e Itras a 7, Ponte nelle Alpi a 6, Tarso e Vit San Giacomo a 4. Chiude la classifica la Gordina 3, anche qui bisogna stare attenti alle gare da recuperare e anche qui ripetiamo un campionato davvero molto equilibrato, peccato che venga stoppato così a questo punto perché era davvero bella questa seconda R, speriamo che quando si riprende si potrà rivivere un campionato del genere e non venga falsato da questa pausa.
Eh sì, dobbiamo dire che insomma anche l'aspetto della socialità e lo sport in questo senso è veramente campione, deve sottostare a questo momento così complicato. Allora io ricordo ancora la nostra linea, però cosa dici? Potremmo provare a metterci in contatto, sì, con la federazione, quindi se la regia ci mette a colloquio con Maurizio Giacomelli, io ricordo ai nostri ascoltatori la nostra linea WhatsApp che è il 349 88 14 021. Partecipate, scriveteci qualcosa se siete in ascolto, fateci sapere anche un po' il vostro punto di vista, e questo naturalmente è un invito che rivolgiamo non solo a tutti, come dire, i protagonisti di quella che ormai abbiamo definito la nostra community sportiva, quindi gli allenatori, i giocatori, ma anche gli stessi tifosi, gli stessi appassionati di calcio, che poi questi siano relativi al nostro calcio bellunese, dilettantistico o quello nazionale, insomma il concetto vale un po' per tutti. Tra l'altro ti volevo chiedere, qual è la linea esatta tra il professionismo e il dilettantismo nel calcio?
La Serie D. La Serie D è quella un po' in mezzo, nel limbo.
Semiprofessionistica.
Esatto.
Ecco,
e come ha detto Gianluca, loro sono stati messi di fronte a un sondaggio: se continuare o no i campionati, le società hanno deciso di continuare.
E continuare. Allora, dovremmo essere ancora in collegamento con Maurizio Giacomelli. Maurizio, buongiorno.
Eccomi qua, buongiorno, ciao a tutti.
Grazie per essere con noi. Ti sentiamo un po' lontano, Maurizio. Non so se.
Sì, aspetta, ecco. Allora tolgo le cuffie.
Ecco.
E mi metto direttamente.
Infatti.
Eccomi qua.
Perfetto. Sì, bravissimo. È un invito che noi facciamo sempre ai nostri ascoltatori, se possibile, cuffie, auricolari, viva voce, insomma in diretta perdiamo un po' di volume e a discapito della qualità dell'audio. Allora, siamo qui, Maurizio, ancora a confrontarci su questo momento così complicato.
Sì, tra l'altro ci siamo trovati con Maurizio una delle ultime partite del Cadore in trasferta. Mi ha detto,
esatto,
mi chiamerai la prossima settimana perché
sì,
ci sarà...
sì.
È slittato di una settimana l'appuntamento. Ecco,
volevo ricordarlo, mi hai anticipato.
Ecco, Maurizio, allora non possiamo...
Abbiamo spostato di una settimana al...
Esattamente.
L'appuntamento.
Ecco, allora non possiamo non partire da un tuo commento su questo stop che a quanto pare sembrava cosa già fatta quasi.
E diciamo che è partito con la terza categoria e il settore giovanile provinciale. Decisione che sinceramente devo ancora capire perché è stata fatta questa distinzione. Il presidente Russa, quando è stato intervistato su questa cosa, ha usato dei termini abbastanza pesanti, anche diciamo ghettizzazione e razzismo, proprio per... era molto arrabbiato, perciò dette da lui queste parole vuol dire che proprio era in una situazione di molta tensione. Le motivazioni non le so. Settimana dopo è toccato dall'eccellenza in giro questa sosta portata dovuta appunto a questi contagi in continuo aumento e siamo qua,
ecco.
Fino al 24 di novembre sulla carta e poi si sa.
Ecco, appunto hai tirato in ballo appunto la data del 24 novembre.
Sono i 30 giorni del DPCM,
certo.
Perciò sono... cade il 23 o il 24 mattina, avremo altre notizie in merito.
Certo, ecco, pare difficile fare una previsione sulla ripresa.
È difficilissimo.
E soprattutto direi...
Facendo una panoramica generale, tra la sosta, tra le problematiche di allenamenti, i recuperi che dovremmo andare a fare, perciò diciamo che il 24 sarà data di ulteriore proroga.
Ecco, appunto, anche questa questione degli allenamenti, le squadre mi sembra stato chiarito nelle ultime ore proprio che possono allenarsi solo individualmente,
sì.
Quindi sarà difficile ripartire subito dopo quando daranno il via.
Esatto, dopo il Ministero dello Sport non consentiva gli allenamenti, il Ministero dell'Interno due giorni dopo ha bloccato gli allenamenti, finalmente a forza di battere il pugno, sia come comitato che Area Nord, sì, non solo comitato Veneto ma anche tutti gli altri, e l'Area Nord che comprende tutta la parte alta dell'Italia, a forza di battere i pugni sono riusciti finalmente a avere una comunicazione per gli allenamenti che è uscita ieri mattina a firma del presidente Gravina, e lì dice che è possibile allenamento, bisogna farlo individuale, mantenendo le distanze e rispettando il protocollo, perciò già molto attenti anche alle agli regolamenti.
Certo.
Comunque,
ecco.
comunque c'è la possibilità di allenarsi. Questa cosa vale anche per il settore giovanile. Ci sono state un sacco di telefonate, mille telefonate, ma si può, ma come si fa? Anche noi eravamo impreparati, finalmente c'è. Non specifica niente, però dà la possibilità di fare l'allenamento, e questa già è una bella cosa.
Chiarissimo, ecco, hai tirato in ballo anche i protocolli ai quali le società hanno dovuto adeguarsi negli scorsi mesi, perdendo
esatto.
Anche dal punto di vista economico per poi venire stoppato.
Esatto, economico, le società sono andate incontro delle spese, chi ha comprato l'attrezzatura, magari un po' più sofisticata perché è in categoria superiore, comunque ognuna ha speso e ha speso anche una bella cifra. Cose che purtroppo come comitato non si possono dare aiuti. Il comitato è intervenuto al momento delle iscrizioni, ha messo a disposizione quasi 300.000 euro, non sono state fatte delle manifestazioni perché c'è stato un risparmio su quell'aspetto, e messo a disposizione per le iscrizioni, perciò, però aiuti sulla sanificazione, sul rispetto del protocollo purtroppo noi che possiamo intervenire.
Certo, ecco, guardando un attimo al futuro, ti aspetti che qualche società non possa farcela magari a continuare magari il campionato o addirittura per la prossima stagione a ripartire?
Ma secondo me la voglia di giocare a calcio c'è e continuerà, sicuramente. Lo sport aggrega, lo sport è socialità, come diceva prima Bart. Perciò penso che alla fine, anche con sacrifici, però si andrà avanti. L'aspetto economico è il punto di domanda, perché anche certo. Sotto l'aspetto economia il Covid ha influito in maniera pesante, perciò ci saranno problemi anche per il discorso economico. Ma penso che la voglia di andare avanti ci sia. L'hanno dimostrata quando abbiamo fatto le conferenze online per capire cosa volevano le società, tutte quante hanno detto andiamo avanti, poi purtroppo la realtà
chiaro
dice si poteva fare in qualche altro modo, però col senno di poi
è facile bisogna facile. Trovarsi nel momento. Va bene Maurizio, sì. Allora io direi per il momento ti ringraziamo come
diciamo,
sempre
ecco, per chiudere abbiamo fatto il piano A, il piano B, il piano C, penso siamo arrivati al piano Z, comunque appena si sa qualcosa verrà messo in pratica.
Certo,
Lombardia ha già deciso di riaprire a gennaio con i recuperi, noi abbiamo circa 500 partite da recuperare, perciò penso anche all'organizzazione dei recuperi e poi continuare l'attività e portarla a termine, questa è la volontà del comitato. Di portare a termine in qualche modo
chiaro.
La stagione sportiva.
Chiaro. Immagino, va bene. Insomma, stiamo al momento viaggiando un po' tutti a vista, per cui
esatto.
Cercheremo di capire un po' i vari sviluppi, tenendo aggiornati i nostri ascoltatori. Luca, se non ci sono altre domande,
no.
Maurizio, allora noi ci fermiamo qui. Ti ringraziamo come sempre della disponibilità, ringraziamo te, naturalmente, la federazione in genere. E, insomma, ci sentiremo sicuramente molto presto.
Ok, lo spero.
Grazie mille,
per l'opportunità che ci date.
Grazie a voi.
E
buona
ciao.
Giornata. Ciao, grazie.
Buona giornata. Ciao.
Grazie a Maurizio Giacomelli, anche la voce della federazione, insomma, va nella direzione, vero Gianluca, che ormai abbiamo capito, inevitabile.
Sì, è dura anche per loro perché appunto
500
sempre...
partite da recuperare non è uno
esatto,
scherzo.
L'ha ripetuto che le regole vengono dall'alto, non vengono certo dalla FIGC Veneto, dunque devono adeguarsi e cercare di capirle, soprattutto perché questa settimana è stata un po' davvero dura per capire come affrontare la questione allenamenti con tante società che ovviamente spingono, chiamano la federazione.
Chiaro.
Mi è stato raccontato che davvero non riuscivano più a rispondere ai messaggi, a tutte le telefonate, dunque capiamo anche il duro lavoro, sì, che devono fare.
Infatti, anche perché poi ci sono dei passaggi, come dire, che danno anche adito a interpretazioni, per cui poi sorge il dubbio dell'errore dietro l'angolo, e quindi insomma è tutto complicato. Va bene, grazie quindi anche a Maurizio Giacomelli. Adesso doverosamente dobbiamo assolutamente recuperare i nostri cluster pubblicitari, poi però attenzione, perché saremo in collegamento con Davis Dariz e daremo voce anche agli arbitri tra pochissimo.
Pet Gnam raddoppia. Novità, tolettatura con professionista e anche tolettatura fai da te. Un ampio locale attrezzato vi attende per il benessere, la pulizia del vostro cane. E come sempre, il migliore cibo, anche di nostra produzione e delle marche più prestigiose per tutti gli animali. Fidati della nostra esperienza. Pet Gnam è a Valle di Cadore, sulla statale in via Rusecco. E per chi non ha tempo, vendite online sul sito petgnam.it, eBay, Amazon, subito.it. Pet Gnam è disponibile anche per consegne a domicilio a Cortina e in Cadore. Telefono 329 82 71 818.
Da Pet Gnam trovi tutte le migliori marche: Royal Canin, Shesir, Monge, Natural Trainer, Almo Natur. Everybody!
Professionista deve essere pronto per ogni situazione. Veicoli commerciali Renault, la soluzione perfetta per ogni impresa.
A ottobre, gamma con Cruise Control e Radio DAB da 9.900 euro con leasing Renault anziché da 11.150 euro IVA esclusa in caso di permuta o rottamazione. TAN 3,99, TAEG 8,51, salvo approvazione fin Renault. Info in sede. Vieni in concessionaria, con gli incentivi Renault potresti scoprire ulteriori vantaggi.
Concessionaria Renault dal Pont a Belluno, con officina, carrozzeria, centro revisioni, servizio auto di cortesia. Telefono 0437 91 50 50. Vieni alla Renault dal Pont a Belluno.
Riempi il tuo carrello con Pastuello.
Al Pastuello Superaeo gli sconti salgono in cielo: 30, 40, 50% fino al 2 novembre. Incredibile, fino a metà prezzo. Pasticcio zucche e funghi 75 centesimi al letto. Filetto di branzino 15,90 euro al chilo. Hamburger di scottona 200 grammi 2,29 euro. Pere Williams 1,59 euro al chilo. Parmigiano reggiano 24 mesi 14,90 euro al chilo. Pasta rummo 500 grammi in formato assortiti 79 centesimi. Caps lavastoviglie Fairy Platinum 3,49 euro. Al Pastuello Superaeo di Taidicadore statale per Cortina, con i super reparti pescheria e gastronomia. Tutti i giorni con orario continuato 8:30-19:30, aperto anche la domenica mattina. E a Santo Stefano di Cadore via Medola, sabato orario continuato, chiuso la domenica.
La radio cattura l'attenzione, tu cattura i tuoi clienti. Radio Club 103, chi comunica vince.
Calcio Club 103.
Calcio Club 103, ultima parte, quindi allora chiediamo come sempre ai nostri registi di metterci in collegamento con Davis Dariz, che solo in ordine cronologico naturalmente è l'ultimo ospite dell'appuntamento di oggi della nostra trasmissione. Solitamente, Luca, a questo punto avremmo dato un po' di lanci, no?
La prossima settimana.
Insomma, rimaniamo d'accordo sul fatto che man mano che ci dovessero essere aggiornamenti di situazione, noi entreremo un po' così in collegamento magari telefonico, e questo vale un po' anche per l'hockey su ghiaccio. Tra l'altro stasera, ieri sera è tornato in campo l'Asiago, intanto,
esatto,
no? Delle due squadre un po' più penalizzate, com'è andata?
Anche lì adesso c'è una situazione da gestire, perché tra l'altro dopo i nuovi DPCM, dopo le nuove norme, non si sa più se le squadre potranno spostarsi da un paese all'altro. L'Austria,
infatti,
tra l'altro ha bloccato le gare delle austriache che erano in programma in questo weekend. Le società hanno espresso la voglia di andare avanti anche senza il pubblico, però sarà dura anche lì per la Lega.
Sì.
C'è una bella decisione da prendere, e tra l'altro lì ricordiamo un campionato professionistico, dunque
Infatti, davvero girano
tanti soldi, cioè, anche
ecco, c'è un giro economico diverso. Infatti credo però che la regia ci abbia già collegato con Davis Dariz. Davis, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Eccoci, buongiorno. Stavamo facendo una piccola escursione in campo hockeyistico, perché seguendo anche l'hockey su ghiaccio, insomma, stavamo vedendo un po' le difficoltà anche dei campionati internazionali che, diciamo, vedono insomma giocare le nostre compagini. Allora,
sì,
l'argomento arbitri,
sì,
con
purtroppo
Luca.
Dobbiamo stare sempre in argomento Covid anche con gli arbitri, perché non ci siamo mai posti il problema di come hanno affrontato questo periodo gli arbitri, anche seguendo le varie normative, i vari protocolli. Già guardando, entrando negli spogliatoi, ho capito che c'erano delle difficoltà già a interpretare il momento dell'appello. Davis, come siete stati anche voi travolti da queste regole?
Sì, diciamo che tutte queste novità necessarie per
arginare questo problema Covid, ha colpito anche giustamente noi arbitri, in quanto noi non facciamo prettamente uno sport di contatto, però siamo parte integrante dello sport di contatto per eccellenza che è il calcio qua da noi. Le novità intraprese nel nostro mondo sono state varie, ad esempio, che per dirne alcune, che nello spogliatoio dell'arbitro, oltre che l'arbitro deve trovarlo perfettamente pulito e sanificato come devono trovarlo le squadre, non ci può entrare più nessuno a patto l'arbitro o l'arbitro e gli assistenti chiamati ad arbitrare quella partita. Tutte le documentazioni, i tesserini, le distinte di gioco devono essere messe all'esterno dello spogliatoio su un tavolino, anche quello sanificato e pulito e tutto quanto, e quindi l'arbitro effettua il controllo dei documenti all'esterno dello spogliatoio, possibilmente toccando, diciamo, il meno possibile la documentazione e tutto. Gli appelli delle squadre, quindi il riconoscimento dei giocatori, deve essere effettuato anch'esso all'esterno dello spogliatoio, non più nello spazio angusto, diciamo, di alcuni spogliatoi che possiamo trovare, ma all'esterno, mantenendo sempre il distanziamento sociale di un metro tra giocatore e giocatore e tra arbitro e giocatori. Naturalmente, per tutte le operazioni pre-gara, l'arbitro anche lui deve mantenere la mascherina indossata e la può togliere solo nel momento dell'appello e al momento dell'ingresso in campo. Tutto il resto poi, diciamo, che è rimasto abbastanza invariato, quindi la partita si arbitra normalmente, vengono invitati i giocatori a mantenere una distanza durante la partita di un metro e mezzo dall'arbitro, possibilmente se devono chiedere chiarimenti o spiegazioni all'arbitro, non dico proteste perché non ci dovrebbero mai essere, però se devono chiedere dei chiarimenti devono stare a un metro e mezzo. È un invito, poi logicamente tutti sappiamo che l'impeto di gioco, la trans agonistica tante volte ti fa soprassedere a queste regole, però se non è fatta con volontà di intimorire l'arbitro, basta un piccolo richiamo al giocatore, quindi per cortesia mi stia a distanza e siamo a posto.
Certo, certamente. Ecco, come hai visto i tuoi ragazzi in questo periodo? Li hai visti un po' confusi dalle nuove regole? Magari poi questa confusione, anche questa eccessiva attenzione alle regole è stata poi ha influito sulla prestazione dell'arbitro in campo, o non c'è stato questo problema?
No, secondo me no. Allora, noi come stiamo continuando a fare, abbiamo portato queste nuove regole sia durante tutta l'estate, quando hanno cominciato ad arrivare queste regole, noi abbiamo continuato a riunirci anche per tutta l'estate, non fisicamente, abbiamo preferito sempre riunirci online mediante videoconferenze, poi abbiamo fatto un raduno di presenza presso lo stadio comunale di Sedico, dove abbiamo spiegato a tutti queste nuove regole, diciamo che sono state assimilate subito. Sono, a prescindere che sono regole abbastanza semplici, non sono cose difficili da elaborare, però il ringraziamento che va fatto anche alla federazione, alla delegazione di Belluno e a tutte le società che si sono impegnate al 120% per rispettare queste regole, hanno fatto sì che anche gli arbitri stessi rispettassero e facessero rispettare queste regole senza grossi problemi. Anche noi al nostro polo di allenamento facciamo rispettare le regole di distanziamento, misuriamo la febbre, facciamo portare l'autocertificazione a tutti, ormai è diventata una prassi, non è più una novità.
Hai tirato in ballo giustamente il tema della formazione, ecco, se non sbaglio questo era periodo appunto di formazione, anche di reclutare i nuovi arbitri con i corsi da voi organizzati. Mi chiedo se questi corsi vanno avanti in modalità online come avevate fatto nel periodo del lockdown, o se c'è qualche novità.
No, i nostri corsi vanno avanti, anzi questo è il momento ideale per iscriversi, per mandare le proprie iscrizioni. Poi se volete vi lascio qualche recapito ancora come ho fatto per il passato. Noi facciamo i corsi in questo momento, visto il periodo, visto che non ci si può riunire, è sempre un problema trovarsi di persona. Abbiamo instaurato questa comoda procedura online dove ad ogni iscritto viene rilasciata una password per entrare in un portale e vedere i video, le video lezioni create da noi, dove loro possono tranquillamente vedersi i video delle regole, studiarsene e poi a cadenza settimanale o quindicinale ci troviamo in una videoconferenza per rispondere alle domande dei ragazzi, per i dubbi, le incertezze che possono avere. Però questo è il momento ideale per potersi iscrivere. Come si dice sempre, siamo in carenza di arbitri, purtroppo c'è una crisi di vocazione un po' in tutta Italia, causa Covid, causa altre passioni, diciamo, che i ragazzi hanno, però noi siamo aperti a raccogliere le iscrizioni di chiunque. Come ho già spiegato, anche per un ragazzo che viene da una località lontana rispetto che Belluno, può tranquillamente sulla propria scrivania, sul proprio divano di casa, seguire il corso arbitri in attesa di poter entrare in campo quando ce ne sarà la possibilità.
E praticare, come si dice.
E praticare.
Sappiamo che senza arbitri non si gioca, dunque direi che è proprio il momento, Davis, se vuoi lanciare il tuo solito appello ad iscriversi a questi corsi.
Sì, io lancio il mio appello, in questo caso lo lancio a tutti i ragazzi e tutte le ragazze che abitano nella zona del Cavore e anche non, quindi chi ascolta la radio può ascoltare il mio appello, può ascoltare il mio appello anche i genitori di potenziali ragazzi che si possono iscrivere, ripeto, dai 15 ai 35 anni. Tutti gli arbitri avranno diritto alla tessera per entrare gratis in tutti gli stadi italiani quando ce ne sarà la possibilità. Riceveranno l'abbigliamento tecnico ufficiale e, cosa molto importante, riceveranno il credito formativo scolastico e anche una retribuzione per ogni partita arbitrata, quindi ogni partita avrà
un gettone,
rimborso spese, ecco, che come minimo sono 35 euro per una partita di giovani semiprovinciali.
Benissimo.
Poi andando su di categoria si può guadagnare anche bene.
Benissimo.
Per iscriversi i ragazzi e le ragazze possono innanzitutto lasciare un messaggio sulla nostra pagina Facebook, basta andare su Aia Belluno e la si trova, o sulla nostra pagina Instagram sempre scrivendo Aia Belluno, oppure possono mandare un messaggio WhatsApp o telefonare al 338 50 91 422 e lì verrete contattati nel più breve tempo possibile per tutte le informazioni del caso.
Benissimo. Una domanda: com'è l'approccio delle ragazze, diciamo, a questo ambiente?
Allora, l'approccio delle ragazze, fortunatamente noi a Belluno, cioè no, sfortunatamente ne abbiamo poche.
Fortunatamente abbiamo...
No, volevo dire che fortunatamente che le poche ragazze che abbiamo sono piene di entusiasmo, sono cariche, sono preparate.
Brave.
E sono prontissime, sono bravissime. Tante volte rispondono meglio di qualche altro maschietto, diciamo.
Ecco,
però la sfortuna che sono poche, ci farebbe molto piacere averne di più, anche ragazze giovani che vogliono provare questa nuova modalità di fare sport potrebbero fare gruppo e potrebbero anche loro avere una carriera di tutto rispetto.
Certo.
All'interno della federazione.
Certo,
sì.
Certo. Infatti,
sì,
Luca,
per chiudere abbiamo una domanda.
Sì.
Vogliamo chiederti da arbitro perché il VAR in Serie A non funziona o non funziona come dovrebbe, l'abbiamo visto domenica nell'ultimo turno.
Allora, sono onesto, domenica non ho potuto vedere quello che è successo nella famosa partita. Secondo me il VAR funziona. Innanzitutto diciamo che sfatiamo un mito, ma il VAR funziona e è uno strumento che aiuta molto gli arbitri. Quello che non aiuta molto gli arbitri, secondo me, è ancora la taratura del protocollo per l'utilizzo del VAR.
Sì.
Ci vorrà un po' di tempo, perché alcuni arbitri logicamente si fidano ciecamente e rispondono alla chiamata del VAR. Secondo me alcuni arbitri ancora non rispondono alla chiamata del VAR o sono, tra virgolette, convinti di aver visto giusto e non ascoltano quello che dice il VAR. Però il VAR è uno strumento indispensabile, ci vuole tempo perché venga assimilato da tutti, anche dagli arbitri, che sono i primi utilizzatori, tra un po' di tempo ci arriveremo tutti e funzionerà alla perfezione.
E tra l'altro poi io ho scoperto, no, non so se l'ho interpretata giusta, il VAR comunque può essere, come dire, interpellato, ma non nel momento in cui l'arbitro viene considerato in posizione favorevole per la visione di un'azione, sbaglio? Almeno in alcune situazioni.
Diciamo che se l'arbitro è in posizione favorevole, quindi ha il controllo dell'azione e decide di sua spontanea volontà, il VAR non dovrebbe
essere attivato.
Intervenire. Il VAR non dovrebbe essere attivato, l'arbitro può chiedere un consiglio, perché se magari ha un dubbio può chiedere un consiglio.
Certo,
il VAR interviene quando non c'è un controllo diretto da parte dell'arbitro centrale.
Benissimo. Perfetto, allora io direi che ci possiamo fermare qui, anche perché insomma era un po' doverosa questa postilla conclusiva, però invece ringraziamo Davis Daritz, perché anche per gli arbitri insomma non è un momento in questo complicato.
Non è un momento bello.
Esatto, per nessuno.
No.
E infatti. Grazie quindi, speriamo insomma di tornare a chiacchierare, soprattutto magari anche in maniera più vivace, ma di calcio giocato.
Esatto.
Benissimo.
Esatto.
Grazie mille Davis Daritz.
Grazie mille, buona giornata a tutti.
Buona giornata e buon lavoro. Grazie quindi anche alla voce degli arbitri, in questo caso naturalmente ci riferiamo sempre all'ambito provinciale, che dire Luca, insomma possiamo aggiungere altro, perché
no.
anche da parte nostra non è semplice, no? Possiamo dire così.
Esatto.
E quindi noi ci fermiamo per un attimo, sono in stand by.
Esatto, speriamo di poterci sentire al più presto, anche se siamo anche noi nel famoso limbo in attesa di decisioni, speriamo che siano positive, però comunque ribadisco quella che è solo un'opinione personale, già come le ha detto la Lombardia ripartirà da gennaio, la vedo dura, partirà da gennaio sotto influenza, insomma con una stagione difficile soprattutto per l'Alto Bellunese, quindi penso,
vediamo.
Migliore delle ipotesi.
No, vabbè, dai, insomma, adesso vediamo un attimo anche che cosa è un po' difficile anche prevedere queste cose,
certo,
su un'evoluzione concreta.
Una battuta.
Cioè, no, lo so, però insomma, stiamo a vedere. Noi comunque saremo presenti, poi magari potremo fare qualche one shot dedicato anche ad altri argomenti, cosa dici Luca, legati allo sport,
certo,
potremo parlare
sì,
di preparazione, insomma, vedere di comunque sentirci ogni tanto, tenere un po' il filo con i nostri ascoltatori.
Certamente.
Per il momento grazie per essere stati con noi, tra pochi minuti l'informazione nazionale. Io ricordo solo che questa sera, come ogni venerdì, siamo nuovamente in diretta dall'unità di crisi della Protezione Civile di Marghera e con l'assessore Bottacin faremo il punto della situazione Covid, ma naturalmente a 2 anni esatti di distanza avremo anche l'occasione di ricordare Vaia, ma soprattutto quello che è stato fatto in questi 2 anni. Grazie e buon weekend a tutti.
Calcio Club 103.
Calcio Club 103.
La trasmissione sul calcio locale in onda ogni venerdì mattina su Radio Club 103. Interviste, notizie, commenti sul girone R di seconda e sulla terza categoria, con un occhio di riguardo alla prima e alla serie D bellunese. E per tutta la stagione, le votazioni per i top 11, la squadra espressione del programma. Luca De Michiel e Barbara Paolazzi vi aspettano ogni venerdì alle 11.15 con replica alle 21.45. Calcio Club 103.
Calcio Club 103.
Da sempre, la nostra forza sei proprio tu.